Fiorenza, grazie, mi sembra stiamo definendo in maniera sempre più approfondita il terreno di discussione, poi l'intervento di Franco Monteleone, che ha bisogno anche di poche presentazioni, un suo libro di storia della radio televisione pubblica, ormai un classico, e credo che insomma, l'attesa rispetto al suo scandaglio storico sia a questo punto molto alta, anche perché veramente la cornice è stata molto ben definita. A questo punto forse è opportuno andare a quegli anni col suo sguardo, Monteleone.
Sì, grazie di avermi invitato, grazie a Bruno, a tutti voi, grazie di essere qui, e mi sembra di essere sulla riva di un fiume che comincia a scorrere lentamente, placido, e a poco vedo ingrossarsi questo fiume con onde che sono sempre più alte, sempre più complesse. No, io vorrei riprendere la, devo dire, chiarissima esposizione che ha fatto Paolo Mancini, anche se nei suoi canonici 10 minuti, prendendo spunto soprattutto dal discorso delle strutture formative, che è uno degli aspetti, uno, come dire, dei capitoli della storia di cui ci stiamo occupando, del percorso storico di cui si stiamo occupando, che ormai ha un secolo, quindi non poco. Uno dei capitoli più interessanti. Però prima di questo io vorrei anch'io accodarmi all'amico Franco Chiarenza, dal quale ho imparato, a proposito del periodo Spataro. Ricordiamoci che quello è stato uno dei periodi più terribili della storia nazionale post-fascista, era il periodo della guerra fredda. Era il periodo in cui gli Stati Uniti comandavano nel nostro paese, aveva un rapporto strettissimo con gli Stati Uniti, c'era un pericolo comunista forte. La radio italiana, nonostante questo, riuscì a mantenere una linea estremamente equilibrata, soprattutto nei notiziari del giornale radio, che davano conto spesso di quello che stava succedendo nel paese. Nel paese c'era una si stava formando una è un momento in cui è possibile pensare a fare la rivoluzione. Non era un momento facile. Ora, Spataro, personaggio lo dico anch'io nel mio libro, personaggio di grandissima qualità anche umana, però Spataro diventa presidente della RAI perché lui deve assicurare il controllo, un controllo strettissimo dell'informazione televisiva, e ti dirò molto sinceramente, aveva ragione. Perché il momento del paese, in quell'epoca, io sto lavorando tra l'altro sull'epoca della guerra fredda, su un altro tipo di versante, il versante di quello che avevano fatto gli americani, in particolare del cinema, che è un capitolo di estremo interesse, ma quello è il momento in cui occorre controllare il mezzo radiofonico, perché occorre controllare un sistema democratico fragilissimo che deve avere il suo consolidamento. Quindi questo secondo me va detto, perché altrimenti passa l'idea che nel passaggio tra fascismo e post-fascismo, con l'inizio della ricostruzione, con il passaggio alla Repubblica, entriamo in un periodo di tranquillità. Non è vero, entriamo in un periodo profondamente difficile, complesso, che De Gasperi gestisce in maniera esemplare. Avessimo oggi noi un De Gasperi, è la frase che sento dire, quindi la ripeto, mi scuso di per ripetere, ma è la frase che si sente dire tante volte. Dopodiché, ragione Franco Chiarenza, i grandi artefici di quello che viene dopo, i grandi artefici di quello che poi sarà la RAI servizio pubblico, con tutti anche i suoi difetti, ma insomma di quello che la RAI poi rappresenterà nel paese, e secondo me rappresenterà un punto alto della proposta culturale, la costruiscono Salvino Sarnesi e, consentitemi di dirlo, Giulio Rodinò, cioè due democristiani che guardano il futuro e hanno realmente, a proposito di selezione di classi dirigenti, l'idea della modernizzazione. Dopodiché verrà Bernabei che l'idea della modernizzazione la attuerà, a mio modo di vedere. Chiuso questo capitolo, ritorno a questa suggestione interessantissima di Paolo Mancini sulle strutture formative e, se mi consentite, faccio un balzo ancora più indietro, andiamo, come dire, a ritroso nel tempo, perché noi finora stiamo parlando di RAI, ma prima della RAI ci sono stati 20 anni di servizio radiofonico, 20 anni di servizio radiofonico del quale, tra l'altro sapete, mi sono occupato particolarmente, che secondo me ci danno come dire, l'imprinting generale di quello che poi è accaduto dopo, nel bene e nel male. La selezione dei gruppi dirigenti dell'URI e poi dell'EIAR è una selezione che viene effettuata da un regime dittatoriale. Quindi su questo, diciamo così, non c'è niente da eccepire. Però se andiamo a vedere le figure, se andiamo a vedere le biografie dei personaggi che si sono occupati della radio italiana tra il 1924 e il 1944, vediamo che sono figure tutte di grande qualità, a cominciare da Raul Chiodelli, che era un ingegnere di 30 anni di forte formazione tecnica e di grande capacità manageriale. Tra l'altro io sto scoprendo alcune cose, ve lo dico in primizia, insieme ad alcuni amici dell'Università di Torino, che tutto il lavoro di lobby dal quale poi uscì la costituzione dell'Unione Radiofonica Italiana, nella quale ovviamente la presenza di Marconi era una presenza non solo di tipo scientifico e tecnico, ma di tipo fortemente di potere, tutto quel processo lì vide estromessa un'altra cordata che stava lavorando, di cui stiamo scoprendo alcuni documenti interessanti, un'altra cordata che stava lavorando per avere la concessione e non ci riuscì. Quindi c'è un aspetto brutale, siamo in pieno fascismo, c'è un aspetto brutale con cui la radio italiana inizia, già questo è un primo aspetto secondo me interessante. Però, e questo è il mio ragionamento, nonostante il regime, la qualità dei gruppi dirigenti che si alternano sia nel consiglio di amministrazione dell'ERI, quando poi viene il 28 viene formato l'ERI, sia nel momento in cui sia nel momento in cui nasce il sistema delle partecipazioni statali. La figura di Giancarlo Vallauri è una figura da questo punto di vista assolutamente esemplare. Il sistema delle partecipazioni statali garantirà l'ulteriore crescita del sistema manageriale e produttivo della radio e lo garantirà certamente fino a tutto il periodo successivo, fino al scoppio della guerra, dove entriamo, come suol dirsi, in un altro film. Ma è proprio in questi anni E non voglio qui aprire un capitolo di revisione della politica culturale del fascismo, perché non c'entra, ma comunque anche in questo caso abbiamo a che fare con aspetti che sono vanno, insomma, ecco perché il fiume si sta ingrossando, perché stiamo, come dire, stiamo lentamente vedendo che ogni mattone è come un domino, ne richiede un altro. Il sistema formativo nel campo dell'industria culturale di quegli anni è esemplare. Dalla nascita del primo centro di formazione radiofonico, da giornalisti, operatori della radio, tecnici della radio, annunciatori, speaker, venivano fuori da una scuola. Non era no, non venivano fuori con lettere di raccomandazione, venivano, e questo è documentato, venivano fuori da una scuola, venivano come, non parliamo del cinema, il centro sperimentale di cinematografia, la nascita di Cinecittà nel 1937, ma ad esempio tutto l'aspetto che riguarda il mondo musicale italiano, la struttura d'impresa del mondo musicale italiano, le sale da concerto, la formazione degli auditori, eccetera. Ecco, quel è un aspetto, secondo me, molto interessante, che la dice lunga sul fatto che l'Italia fascista, nonostante l'aggettivo, avesse messo in campo un sistema che in qualche modo era anche di cooptazione, perché evidente che i grandi capi poi dovevano al grande vertice dovevano rispondere. Giancarlo Vallauri non era, veniva fuori da un concorso, però Giancarlo Vallauri era un uomo di prim'ordine. La cooptazione funzionava in quanto alla base della sua logica c'era una logica di qualità. Probabilmente questo poteva accadere perché c'era una dittatura. Non vorrei dire che la dittatura fosse una dittatura illuminata, perché questo mi sembrerebbe veramente un po' troppo, ma comunque, anche perché su molte questioni Mussolini non aveva granché da dire. Mussolini aveva da dire soprattutto su quel comparto della radio che riguardava strettamente l'informazione. La scelta di Forges d'Avanzati per fare cronache del regime è una scelta maturata tra lui e Galeazzo Ciano e fu imposta, ma anche lì Forges d'Avanzati era tra i migliori giornalisti dell'epoca, non veniva e doveva naturalmente fare gli interessi della politica estera fascista in quegli anni, siamo nel 35, 36, 34, 36. Ecco, questo discorso delle strutture formative secondo, nell'Italia degli anni 30, secondo me è importante perché è una eredità che continua anche successivamente. Qualcuno l'ha detto, la Democrazia Cristiana ha selezionato in tutti i campi manager, giornalisti, produttori cinematografici e poi, quando nasce la televisione, anche nel campo della televisione, sulla base di il momento della cooptazione continua, cioè il momento della cooptazione è, non so se tu sei d'accordo, continuo, non viene mai meno. Non c'è mai un momento che viene meno. Questo secondo me è un aspetto che va tenuto presente anche nelle periodizzazioni che tu molto opportunamente hai delineato. Ma la cooptazione esiste. La cooptazione esiste su Spataro, esiste su Sernesi, esiste su Giulio Rodinò, esiste su Bernabei. Perché è Falfani che lo sceglie. E lo sceglie. E lo sceglie insindacabilmente, però sceglie un uomo al quale dopo la nomina Fanfani scrive una lettera che Bernabei mi ha fatto leggere, una volta che l'ho ospitato in un mio corso, una lettera di straordinaria qualità, in cui Fanfani lo responsabilizza sul ruolo che lui va a coprire, sulla necessità di esplicare il suo mandato con un grande senso di responsabilità nei confronti di tutti gli italiani, perché diventava direttore generale della RAI, nel momento in cui la televisione aveva già 6 anni. Ecco, voglio dire, e qui credo che mi debba fermare, questo primo periodo della storia della radio e della televisione italiana è un periodo fortemente, come dire, è un incubatore, è un forte incubatore di quello che avrebbe potuto continuare e che poi non è continuato, perché sono intervenuti due fenomeni nel futuro, diciamo, parliamo nel futuro. Il primo fenomeno è l'ampliamento del sistema politico italiano, che darà luogo poi alla legge di riforma, e il secondo fenomeno, Tangentopoli, che farà scomparire completamente tutti i precedenti sistemi politici e quindi, come dire, apre una storia radicalmente nuova, in parte secondo me